iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto. Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Questa mattina i giornali, diciamo che stanno tutti nei rapporti internazionali tra diciamo Mosca da una parte e Washington dall'altra, mentre si tiene l'incontro a Monaco sulla sicurezza. Corriere della Sera, che lo vedremo subito, attacco al colle, tensione con Mosca, perché una delle notizie di oggi sono le dichiarazioni della portavoce del ministro degli esteri russo, che hanno criticato le parole di Mattarella a Marsiglia. Mattarella ha fatto un parallelo storico tra l'invasione dell'Ucraina e quella della Polonia, quindi in qualche modo tra Putin e il Terzo Reich. Lo stesso titolo per Repubblica: Mattarella, lo sfregio di Mosca. Invece La Stampa, l'altro quotidiano del gruppo GEDI, si concentra di più su quello che chiama l'effetto Trump sull'Europa. Effetto Trump: l'Europa si arma, saltano i vincoli del patto di stabilità per quanto riguarda le armi. Lo vedremo ovviamente più approfonditamente. Molti dei giornali titolano su questi due argomenti e vediamo che lo fanno in una maniera piuttosto urlata e anche un po' becera i giornali della destra. La Verità: nuovo sbarco in Normandia per salvare l'Europa dall'Unione Europea. Il nuovo sbarco in Normandia sarebbe l'arrivo di J.D. Vance a Monaco e tutte le sue dichiarazioni. Parallelamente il giornale: Putin insulta Mattarella. Libero e Il Tempo invece fanno una scelta piuttosto curiosa. Titolano sulle parole di Roberto Benigni, che ieri sera ha aperto il Festival di Sanremo. Libero scrive: Roberto Benigni, fratello d'Italia, e Il Tempo, camerata Benigni. Tutto questo perché Benigni ha fatto una battuta sul fatto che sarebbe di Fratelli d'Italia. E andando avanti, perché evidentemente non è particolarmente interessante, anche Il Domani titola: Mosca contro Mattarella, blasfemo, Vance umilia l'Europa e spinge Alternative für Deutschland. Mentre anche su J.D. Vance titola Il Manifesto: il nemico americano, con la foto del vicepresidente degli Stati Uniti, a fianco l'editoriale di Alberto Negri, il difficile divorzio tra le due sponde dell'Atlantico, che in qualche modo motiva questo titolo sul nemico americano, il cui sommario è: buttate giù il muro di protezione dall'estrema destra, il vicepresidente USA Vance arriva in Germania e fa un comizio contro l'Europa, immigrati e perdita dei valori sono le vere minacce, e a 10 giorni dal voto tedesco fa un appello a collaborare con i neonazisti, perché vi ricordiamo che in Germania si vota il 23, quindi domenica prossima. Anche Avvenire, il giornale dei vescovi, titola sugli stessi argomenti: USA e Unione Europea, cala il gelo, il vicepresidente Vance rimprovera all'Europa censure e autoritarismo. Poi sposa AFD, Mosca attacca Mattarella, blasfemo il paragone con i nazisti, il Quirinale richiama alla tranquillità. Il giornale dei vescovi poi titola anche ovviamente contro la decisione della regione toscana di varare una legge per il fine vita, le regioni di centrodestra sul fine vita decida lo Stato, che è come dire non facciamo niente. Il Dubbio: e adesso Mattarella finisce nel mirino degli sgherri di Putin. Andiamo poi a vedere invece giornali che titolano su altro. Sono il Sole 24 Ore: BTP più tassi fissati al 2,8 e 3,6, Il Fatto Quotidiano che titola sui vitalizi, sull'aumento di 800 euro al mese dei vitalizi, incrementi medi di 500 euro agli ex consiglieri regionali, e insomma questo è uno degli argomenti, come dire, tipici dello stile del Fatto Quotidiano. Direi che, come avete visto, primi titoli su Gaza non ce ne sono, ma lo troviamo invece in apertura come ultima, come notizia, come break news sull'Ansa: allestito il palco di Hamas a Khan Yunis per il rilascio degli ostaggi. Tra le immagini e gli slogan la scritta "Nessun tradimento", andremo, è tutto pronto per il rilascio di tre ostaggi israeliani, parte del sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Hamas, riporta la testata israeliana, la stampa israeliana, tra cui Times of Israel, ha già allestito il palco. Si va ovviamente a vedere la stampa più di destra di Israele, che insomma, come se ce ne fosse bisogno, su cui presenti bandiere di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese, nonché manifesti di propaganda. Comunque, insomma, quello che sta succedendo lo andremo poi a vedere dai secondi titoli e dall'interno dei giornali.
E partiamo quindi allora con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera, dopo questa panoramica, diciamo, dei quotidiani di oggi. Appunto, come detto, il Corriere della Sera apre con "Attacco al Colle, tensione con Mosca". Sul quotidiano viene riportato che dal Cremlino dichiarano invenzioni blasfeme. Una specifica è da fare, in quanto Giovanni Savino, storico specialista di Russia ed Europa orientale, nei suoi canali social ha comunque insomma tenuto anche a specificare che più che il Cremlino attacca Mattarella, essendo, diciamo, state dichiarazioni di Maria Zakharova, ossia la portavoce del ministro degli esteri, è sicuramente un pochino, in qualche modo,
un po' da ridimensionare.
Esatto, o comunque, ecco, da dare almeno il giusto orientamento. Sicuramente dire il Cremlino può essere anche un pochino fuorviante. Comunque, dal Cremlino e invenzioni blasfeme, il Quirinale aveva evocato il Terzo Reich. Meloni, offesa l'Italia, vertice di governo sulla guerra. C'è poi nel trafiletto anche il, diciamo, il collegamento a Vance e all'Europa. Vance accusa l'Europa, poi vede la leader di AfD, sì, di Bruxelles, alle spese militari fuori dal patto di stabilità. Ecco, forse questa è sicuramente insomma una notizia forse un pochino ridimensionata, perlomeno da alcune delle prime pagine di oggi. C'è poi insomma vengono lanciati un pochino articoli e commenti che poi sono ripresi nelle pagine interne. La serenità di Mattarella, di Marzio Breda, e l'affondo del vice di Trump, di Mara Gergolet. C'è poi nella colonna di destra si parla di spionaggio, in questo caso non dello spionaggio di cui si parla anche sul Fatto Quotidiano, di cui insomma dopo andremo anche a dare conto, ma si parla di spionaggio di atletica, ossia ai danni di Jacobs da parte del fratello di Tortu. C'è poi la foto centrale, è di Sanremo e di Benigni con Carlo Conti. C'è poi insomma il caffè di Massimo Gramellini, che però possiamo anche tranquillamente saltare. Ci sono poi notizie di cronaca, il ricovero del Papa, e a Firenze le morti nelle RSA con l'apertura dell'inchiesta per omicidio colposo. Diciamo, queste sono le notizie rilanciate e poi approfondite nelle pagine interne del Corriere della Sera. Passiamo poi invece al Fatto Quotidiano, Il Fatto Quotidiano, come detto in precedenza, apre in realtà con una foto centrale di quelle che tanto piacciono a loro, con queste monete e soldi che girano per tutta la prima pagina. Si aumentano i vitalizi fino a 800 euro al mese, c'è l'inflazione, incrementi medi di 500 euro agli ex consiglieri regionali. Questa è la, diciamo così, la prima la foto grande che occupa il Fatto Quotidiano, mentre poi nei lanci sopra viene riportato la presenza e le dichiarazioni di Vance che accusa l'Unione Europea di essere diciamo autocrati e gli USA via dall'Europa, si capisce bene in che senso. Comunque anche qui si parla e si fa riferimento al fatto insomma alle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che ha dichiarato come le spese militari saranno fuori dal patto di stabilità e che comunque dovranno raggiungere il 3% del PIL. Si fa poi riferimento sulla prima pagina del Fatto Quotidiano alle inchieste di Equalize, l'effetto spioni su La Russa Junior e fratello di Tortu. Ricordiamo La Russa Junior accusato di stupro. C'è poi la notizia di Palermo e dello spionaggio, quello a cui facevo riferimento in precedenza. Iambio indagato e fughe di notizie, caccia alla talpa. Iambio è l'attivista 28enne sudanese, presidente dell'associazione Refugees in Libia. C'è poi il commento editoriale di Marco Travaglio, che si concentra sulla questione Russia Mattarella, le dichiarazioni, in qualche modo, cioè diciamo forse le ultime righe di questo editoriale spiegano un pochino qual è il punto di vista, perlomeno non so se del quotidiano, ma sicuramente Marco Travaglio, con un PS chiude il suo editoriale scrivendo: paragonando la Russia al Terzo Reich e scordandosi i 28 milioni di morti sacrificati dall'URSS per sconfiggere il Terzo Reich, Mattarella è riuscito nella Mission Impossible di far passare dalla parte della ragione la portavoce russa Zakharova. Geniale. Ecco, quindi questo è il commento di Marco Travaglio e niente, queste insomma sono le notizie dei due quotidiani.
Passerei alla Stampa, dove troviamo appunto il primo titolo: effetto Trump, l'Europa si arma, l'idillio Trump-Putin è apparente, Donald vuole che il rivale accetti le sue regole e ha già pronte sanzioni durissime sul petrolio se non starà ai patti. È un virgolettato questo, se non starà ai patti. La Stampa dedica questi argomenti da pagina 2 a pagina 6 con vari articoli che poi insomma vedremo. Troviamo poi subito sotto il primo titolo le vere mire di Donald per il controllo globale. È un commento di Ettore Sequi: le tariffe non sono più solo uno strumento di difesa economica, ma anche un'arma di pressione strategica per imporre vincoli agli alleati e costi più elevati ai rivali. Così in prima pagina, poi si continua all'interno. Rispetto ai dazi degli Stati Uniti troviamo un'analisi che raggiunge la prima pagina, anche se poi l'intervista è a pagina 9, di Franco Bernabé. Il titolo: Bernabé, i dazi USA, colpa della Germania. Titola così la Stampa, insomma, sulle parole dell'ex manager di Eni Telecom Acciaierie d'Italia. Ma rispondere sarebbe un errore, basta austerità, l'Unione Europea deve investire, quindi la colpa della Germania sarebbe nell'aver tenuto l'Unione sulle politiche di austerità, giusto appunto. La fotonotizia che campeggia in prima pagina anche qui su Benigni a Sanremo, la Repubblica di Benigni, non ci dilunghiamo. Spalla destra invece invece si ricorda che è passato un anno dalla strage operaia del cantiere Esselunga a Firenze. Io, vedova del lavoro, un anno senza Luigi, ucciso dai tagli sui costi del cantiere. Quella che parla è Simona Mattolini, che appunto ha perso il marito in quella strage dove morirono 5 operai. Ricordiamo anche che solo nel mese di gennaio del 2025 sono morti sul luogo di lavoro 85 persone, che diventano 110 se si considerano le morti delle persone che stanno raggiungendo il nuovo di lavoro. Una vergogna che non si limita mai. Qui comunque appunto si parla di questo, in particolare di questo fatto dello scorso anno. Si parla anche delle condizioni di salute del Papa, viene definito tenace, e sempre sulla prima della Stampa poi troviamo una serie di commenti sulle notizie del giorno, in ordine dall'alto. Il primo è quello di Flavia Perina: la scelta obbligata del governo Meloni, l'Europa batte un colpo fragoroso in tema di difesa, la proposta di sottrarre le spese militari ai vincoli di bilancio europeo è una prima risposta. Così in prima, e poi si prosegue. È una risposta al timore che venga meno d'un colpo l'ombrello americano che per 70 anni ha custodito la pace del vecchio continente. Se fosse Donald Trump la presidente della commissione, potrebbe firmare in favore di telecamere un ordine esecutivo e amen. Poiché non lo è, il suo progetto dovrà strisciare tra vete e controveti dei governi e delle famiglie politiche. In nome del pacifismo si opporrà una parte delle sinistre, in nome del sovranismo e dell'appeasement con la Russia diranno no le destre estreme. L'Italia sulle armi ha scelto la parte di Ursula e dell'Europa, ed era naturale, perché l'idea di liberare quel tipo di investimenti dalle catene contabili è da sempre una rivendicazione della destra. Vorrei sottolineare il linguaggio di Perina: liberare e catene contabili sembra una cosa buona, ma ricordo che si sta parlando invece di aumentare i soldi per le armi, e quindi contestualmente di diminuirli per lo Stato sociale. Continuando con le parole di Perina, si registrano segnali di allineamento anche su due temi più scomodi, dove le posizioni del governo erano meno scontate. I nuovi dazi USA, con la telefonata di Giorgia Meloni a von der Leyen a conferma della ricerca di una linea comune, e poi l'Ucraina con il messaggio della Premier dopo lo sgradevole attacco russo col Quirinale, che associa la solidarietà a Sergio Mattarella alla condanna ribadita dell'aggressione a Kiev. Tutto fa pensare che l'euforia filotrampiana dei giorni dell'insediamento stia scemando, mentre si deteriora ogni precedente valutazione, speranza e forse autoinganno sulle intenzioni del presidente USA e sulla possibilità di esserne interlocutori privilegiati. Per questo, insomma, ci sarebbe una scelta diversa da quella aspettata da parte di Meloni, secondo Flavia Perina. Poi abbiamo Bill Helmut che firma l'analisi, ma a Bruxelles ora serve una reale prova di forza. Trump sta proponendo di capitolare a vantaggio della Russia o no? I messaggi riguardanti la guerra in Ucraina sono vaghi e confusi come non mai. Che provengano dallo stesso presidente Trump a Washington o dal suo segretario della difesa Pete Hegseth e dal vicepresidente J.D. Vance in viaggio in Europa. Due cose sono ormai evidenti: niente potrà o riuscirà a sistemare le cose fino a quando non si svolgeranno seri negoziati tra Ucraina e Russia. Questo è l'incipit dell'articolo di Bill Helmut, che poi continua a pagina 7. L'Europa deve dar prova di forza di fronte ai dittatori bulli Trump e Putin. Se l'Unione vuole tutelare la propria sicurezza, dovrà essere un partner coraggioso e ambizioso per Ucraina. Quello che può fare oggi è impegnarsi a continuare a sostenere Zelensky con armi e aiuti finanziari. Questa è l'opinione di Bill. Bill Emmott. E infine abbiamo Eric Joseph, la deterrenza atomica e il ruolo della Francia. Il presidente americano ha tracciato tre linee: la rinuncia per l'Ucraina a tornare all'interno delle sue frontiere pre-2014, la non adesione del paese, cioè dell'Ucraina, alla NATO, e il non dispiegamento di soldati americani sul suolo ucraino. Questo è stato appunto tracciato. Non si conoscono ancora i dettagli della soluzione immaginata da Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina. La parola d'ordine però è chiara: la resa di Kiev, secondo Joseph, la parola d'ordine è la resa dell'Ucraina. In seguito al suo colloquio telefonico con Vladimir Putin, il presidente americano ha in effetti appunto tracciato le tre linee che vi ho letto, il tutto senza chiedere il parere degli ucraini e senza coinvolgere quegli europei che pure hanno espresso la loro indignazione e la loro chiara volontà di sostenere Kiev fino in fondo. Nessun accordo siglato alle nostre spalle potrà funzionare, ha assicurato Callas, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. Ma al di là delle parole, l'Ucraina non avrà bisogno solo di impegni verbali. Da mesi, da molto prima dell'uscita di scena di Biden, i collaboratori di Zelensky sono consapevoli dell'impossibilità di riprendere i territori occupati dalla Russia dal 14, in assenza di un massiccio sforzo occidentale. Dietro le quinte, nella prospettiva ipotetica di un negoziato, avevano avanzato l'idea di una rinuncia provvisoria alla sovranità su quelle zone, chiedendo però alla comunità internazionale di non riconoscere ufficialmente e giuridicamente l'annessione russa. In sostanza, domandavano di prendere atto delle forze in campo senza premiare l'illegalità russa. A una condizione: per Kiev questa concessione doveva essere accompagnata dalla garanzia della propria sicurezza, l'attribuzione cioè di un sostegno militare occidentale. E è a questo scopo che Kiev aveva chiesto di integrare la NATO o anche solo di poter contare sul dispiegamento di truppe occidentali. La sicurezza dell'Ucraina dovrà essere interamente gestita dall'Unione Europea. In termini concreti significherebbe il dispiegamento in Ucraina di decine di migliaia di soldati europei. Zelensky aveva stimato almeno 200.000 militari, vale a dire l'equivalente dell'esercito francese. Considerato l'onere economico dell'impegno di un contingente europeo, è facile supporre che sarà difficile raggiungere un tale livello di forze e la deterrenza sarà di conseguenza molto relativa, anche perché nulla garantisce che Trump alla Casa Bianca, con Trump alla Casa Bianca, un attacco russo contro i soldati europei sul suolo ucraino farebbe scattare l'articolo 5 del trattato della NATO, la mutua assistenza in caso di aggressione. Se gli europei vogliono realmente assicurare la propria sicurezza a quella dell'Ucraina, debbono prendere atto che gli equilibri sono cambiati. Significa spendere di più e investire nell'industria di difesa europea. Quanti guerrafondai questa mattina, mamma mia, ci vorrà tempo. Intanto la Francia, unica potenza nucleare dell'Unione, ha un ruolo particolare da svolgere. La Force de Trap, voluta da De Gaulle, deve essere messa al servizio dell'Unione Europea e di quella dell'Ucraina già candidata all'adesione, nonché di fatto frontiera avanzata del vecchio continente. Nella dottrina nucleare francese l'arma atomica ha una vocazione esclusivamente difensiva. Il suo scopo è quello di dissuadere qualsiasi paese da attaccare gli interessi francesi. Ma già nel 64 De Gaulle, tornato al potere sei anni prima, dichiarava: la Francia deve sentirsi minacciata non appena i territori della Germania federale e del Benelux vengano violati. Diversi suoi successori hanno confermato e approfondito l'idea secondo la quale la deterrenza francese può avere una dimensione continentale. La definizione dei nostri interessi vitali non può essere limitata alla scala nazionale. Così aveva spiegato Hollande, convinto che la strategia di difesa della Francia, compreso l'ambito nucleare, non potesse essere ridotta agli interessi strettamente nazionali. Un concetto ribadito da Macron, precisando che gli interessi vitali della Francia hanno ormai una dimensione europea. Questa dimensione oggi deve essere estesa all'Ucraina. Quindi, insomma, un altro articolo appunto che dice che l'Europa deve armarsi di più e in qualche modo che si deve usare come deterrenza l'atomica francese. Direi che con questo mi fermo qui con la prima della stampa.
E continuiamo quindi con la lettura e passiamo al manifesto. Manifesto che apre con il titolo Il nemico americano e la foto di Vance. Buttate giù il muro di protezione dall'estrema destra. Il vicepresidente USA Vance arriva in Germania e fa un comizio contro l'Europa. Immigrazione e perdita dei valori sono le vere minacce, e a 10 giorni dal voto tedesco fa un appello a collaborare con i neonazisti. C'è insomma articolo che poi viene ripreso nelle pagine interne, dove appunto ci sono un pochino tutti i commenti, e c'è da dire anche le risposte insomma dei presenti, di alcuni dei presenti a questo a questa conferenza sulla sicurezza. Sempre dalla prima pagina del manifesto c'è poi la questione sempre collegata, diciamo, all'Unione Europea, in particolare a Ursula von der Leyen, che sempre a Monaco dichiara che clausole d'emergenza per la difesa UE, e quindi la necessità, a sua detta, di uscire, insomma di far uscire le spese militari dal patto di stabilità. C'è poi un anche qui anche per il manifesto c'è un trafiletto, poi ripreso a pagina 2, della Russia che attacca Mattarella, blasfema il paragone con Hitler, e insomma ripreso un pochino anche da altri quotidiani. Né invece nelle notizie taglio basso. La prefettura Lucano rischia la decadenza, in particolare insomma a seguito della non fa in tempo a tirare un sospiro di sollievo Mimmo Lucano, che già deve affrontare una nuova grana, la possibile decadenza da sindaco. Ad annunciarlo è una telefonata del viceprefetto. Anche Riace potrebbe essere inserito nella lista dei comuni chiamati al voto nella prossima primavera. Il riferimento viene fatto al fatto che vado a leggere nelle pagine interne, a pagina 6 in particolare, Mimmo Lucano è stato insomma ricevuto una condanna per falso ideologico in atto pubblico e il falso materiale, è una condanna a 18 mesi con la sospensione della pena. Però il riferimento, insomma, è la possibile quindi decadenza da sindaco è riferita al invece alla legge Severino, che però, come viene poi spiegato nelle pagine interne, vado a leggere, legge Severino alla mano, l'articolo 10 che assorbe le vecchie disposizioni del testo unico degli enti locali prevede la sospensione della carica per chi ha commesso reati gravi, mafia, narcotraffico, reati contro la pubblica amministrazione, e quindi non rientrerebbero le casistiche diciamo facenti riferimento a Mimmo Lucano, che invece ha, insomma, come detto, ha ricevuto un altro tipo di condanna. E ci sono poi le dichiarazioni dello stesso, che dice la mia vera colpa è di essermi opposto ai memorandum e ai lager lipidi, ai lager libici, mentre c'è chi consente a un torturatore come El Masri di tornare comandante a casa su un volo di Stato italiano, ignorando un mandato di cattura spiccato dalla Corte Penale Internazionale. Io mi dichiaro colpevole di favoreggiamento dell'umanità. Tornando poi alla prima pagina, c'è il anche un riferimento al mille proroghe, tasere e rottamazione, il decreto della Lega. Il mille proroghe accontenta gli appetiti della maggioranza. Il ministro Valditara è riuscito a rimediare al pasticcio della legge di bilancio inserendo l'aumento del compenso ai tutor. La Lega porta a casa l'uso del taser in tutti i comuni e media con Fratelli d'Italia sulla rottamazione delle cartelle. C'è poi il riferimento invece al Medio Oriente, a quanto avviene a Gaza. Gaza, piano arabo senza Hamas, sarà discusso il prossimo 20 febbraio a Riyadh, il piano egiziano per il dopoguerra a Gaza, una sorta di controproposta araba all'idea folle di pulizia etnica promossa da Trump e Netanyahu. In quel futuro non c'è posto per Hamas e l'interlocutore unico sarà l'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, il che è tutto dire. Quindi diciamo, queste sono le notizie della prima pagina del manifesto. E andiamo adesso
al Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che titola titola sui buoni del tesoro su BTP più, si tratta insomma di quelle obbligazioni emesse dallo Stato, insomma dovrebbero essere appunto per piccoli investitori e per la durata di 8 anni. BTP più, tassi fissati al 2,8 e 3,6, cioè vengono fissati i tassi del 2,8 per i primi 4 anni, che poi salirebbero al 3,6 nei secondi 4 anni. Sono questi i rendimenti minimi garantiti del nuovo BTP più che sono stati comunicati dal Tesoro. Il collocamento partirà lunedì prossimo e potrà durare fino a venerdì prossimo, salvo l'ipotesi di chiusura anticipata. A chi lo manterrà per tutta la sua durata, il BTP più, cioè per 8 anni, garantisce un rendimento medio lordo annuo del 3,25. Prevista anche un'opzione put al giro di boa del primo quadriennio. Chi ha acquistato il titolo nella settimana del collocamento potrà restituirlo con il recupero integrale del capitale versato, insomma siamo agli sconti per avere i buoni di Stato. La fotonotizia ritrae il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance che sferza l'Unione Europea. A Washington c'è un nuovo sceriffo, il vice di Trump contro gli alleati autocrati come nella guerra fredda. Questo tratto insomma dalle parole di questo diciamo curioso personaggio. Il titolo a centropagina riguarda direttamente Confindustria, parla il suo presidente Orsini: estendere l'IRES premiale, agire subito su energia e incentivi. Qui si sta parlando del fatto che la produzione industriale, che è calata del 3,5 nel 24, indica che le riprese, scrive Nicoletta Picchio, che le imprese sono in grave difficoltà. Per questo il presidente di Confindustria sollecita 3 interventi: per l'energia, cambiare il sistema di formazione del prezzo, semplificare e allargare la platea per accedere all'IRES premiale, riattivare l'industria 4.0. Continua appunto: ci aspettiamo che il governo e le forze politiche di tutti gli schieramenti facciano proprio questo appello a agire, liberando il potenziale delle imprese italiane. Grande uso del verbo liberare oggi, sempre rivolto a cose che hanno poco a che fare con la liberazione. Con Confindustria pronta a fare la propria parte. Sono i dati della produzione industriale a preoccupare Emanuele Orsini e a indurlo a lanciare un appello al governo e alle forze politiche, cioè questo calo della produzione industriale nel 24. E quindi ora è necessario agire. Di fronte a questo scenario, il presidente Confindustria ha affidato a una nota l'analisi dei problemi e le azioni da compiere in Italia e in Europa. È più che mai necessario che politiche e istituzioni si concentrino e accettino la proposta di un piano serio di rilancio industriale, di prospettiva triennale, con misure adeguate, perché senza industria non c'è crescita. Ma servono anche misure immediate. Sul fronte europeo l'Italia deve impegnarsi perché la nuova Commissione agisca subito su alcune questioni. Dall'azzeramento delle multe ai produttori europei, alla revisione del bando per il motore endotermico, cioè per il motore a scoppio, adottando la neutralità tecnologica, alla rimodulazione degli ETS, cioè delle emissioni, si sta parlando delle emissioni di anidride carbonica, cioè andare contro quelle politiche green che si era detto sulla produzione automobilistica. Ora anzi Storzini è il momento di correggere errori che altrimenti ci espongono a grandi rischi. Anche l'Italia, per il presidente Confindustria, deve fare scelte rapide e nette. Serve un un vero e proprio piano di misure adeguate, ma occorrono anche misure immediate. L'energia è una questione prioritaria. Il meccanismo di formazione del prezzo dell'energia dipende da noi. Disaccoppiare, cioè staccare in italiano, in bolletta la remunerazione della produzione da gas rispetto a quelle da rinnovabili, si può fare a livello nazionale e va fatto subito. Inoltre gli investimenti devono ripartire, servono scelte di realismo. Una di queste è prendere atto che ormai rischiamo di perdere l'occasione dei 6 miliardi di incentivi all'industria 5.0, una misura troppo complicata con limiti imposti anche a livello europeo e su cui servono urgenti chiarimenti, perché ora le imprese sono disincentivate a investire con un orizzonte di pochi mesi. Quindi si sta parlando comunque di sostegni pubblici alle imprese, quindi alle tasche degli imprenditori. Orsini ha rilanciato l'IRES premiale per fare la differenza. La cosa da fare è dare pieno vigore all'IRES premiale, eliminando limitazioni per estendere copertura e platea. Infine occorre riattivare Industria 4.0 dotando il piano di nuove risorse finanziarie. Eccoci qua. Questo sarebbe un atto concreto, certo, dare soldi agli imprenditori è sempre un atto concreto, per Confindustria del resto fanno i loro interessi. Per quanto riguarda gli esteri, la prima del Sole 24 Ore troviamo in taglio alto: Gaza a Riyadh, vertice arabo sul no al piano Trump. Oggi liberi 3 ostaggi, lo troviamo a pagina 7, lo leggeremo. A fianco Ucraina, Zelensky chiede agli Stati Uniti garanzie sulla sicurezza prima di trattare. E poi sul caso Mattarella-Putin, Mosca attacca Mattarella, Meloni un'offesa a tutta la nazione. Si parla poi della bronchite di Papa Francesco ricoverata al Gemelli direi che dalla prima pagina del Sole possiamo fermarci qua. Possiamo quindi fare una pausa musicale per poi tornare dall'interno dei giornali. 55 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, lo 06 49 17 50 per intervenire. Notizia di ieri che per il momento non abbiamo trovato sulla carta stampata, l'abbiamo trovata solo online, arriva da New York, dove la notizia è: cancellati tutti i riferimenti alle persone trans dal sito dello Stonewall National Monument. Stonewall è come dire, la storia risale al 69, si tratta della prima, anzi della seconda ondata del movimento che oggi chiamiamo LGBTIQ+, che nasce da una rivolta di strada davanti a un locale, lo Stonewall Inn, adesso nel Greenwich Village, dove appunto questo avveniva nel 69, c'è un monumento. Ieri l'altro sono state cancellate dalle scritte le parole trans e queer, eliminati tutti i riferimenti. Vorremmo commentare questa notizia, insomma, insieme a una compagna che stiamo per chiamare.
You're so bad idea.
Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi dicevo poc'anzi che la notizia appunto è la cancellazione delle parole trans e queer e di tutti i riferimenti alle persone trans dal sito dello Stonewall National Monument. Abbiamo al telefono con noi una compagna che ben conosce questi microfoni e i microfoni la conoscono altrettanto bene. Sto parlando di Porpora Marcasciano, storica attivista trans italiana, non perché sia vecchia ma perché ha cominciato molto presto e in questo momento presidente della commissione pari opportunità a Bologna, ma insomma la chiamiamo anche per i suoi lavori insomma di ricostruzione di storia trans, e anche perché conosce insomma New York e quello che sta succedendo là. Buongiorno.
Ciao a tutte.
E cosa possiamo raccontare, cosa possiamo commentare rispetto a questo fatto che peraltro non trova spazio sulla stampa italiana, ma questo non ci stupisce? No.
Ma stiamo commentando l'incommentabile, quello che come dire un po' avevamo sempre intuito noi come dire radicale e sovversivo, ecco, mi permetto di dirlo, che però è successo ed è successo in maniera molto molto veloce, e da un giorno all'altro è sparita la lettera T dal monumento, lo hai già detto, la lettera T che soprattutto è la lettera che indica le persone trans che la rivolta di Stonewall l'hanno fatta. Noi ci tengo a dirlo anche a chi ascolta che con Silvia Rivera siamo state a Radio Onda Rossa nel 2000 ospiti, e Radio Onda Rossa fu una delle poche realtà che colse e accolse Silvia Rivera in Italia.
Senti, ricordiamo anche chi è Silvia Rivera, perché magari è giovane e nel 2000 sì. Era all'asilo.
Allora, Silvia Rivera è insieme a Marsha P. Johnson, che sono le due attiviste nere ispaniche che innescarono insieme ad altre trans o travestite che come si definivano pure loro, innescarono la rivolta di Stonewall il 28 giugno del 1969. Si ribellarono ai soprusi della polizia, innescarono questa rivolta che partì per caso, non era voluta, non era consapevole, ma consapevole era la rabbia che si provava, la repressione che si provava, per cui sta rivolta dilagò, durò tutta la notte. Per la prima volta le persone trans sostenute da tutto il popolo LGBT e anche da tutta diciamo una comunità solidale,
studenti della Columbia University che erano in occupazione, insomma era un momento di grande fermento di rivolta.
Era un momento di grande fermento in America, era di fermento un po' in tutto il mondo, e soprattutto contro la guerra che all'epoca anche come dire imperversava, quella del Vietnam, come dire o stava per finire. Ora non ricordo le date esatte, ma come dire si tratta di quello, di un'America comunque conservatrice e repressiva, e niente, ci fu sta rivolta che dilagò, la polizia fu colta di sorpresa perché non si aspettava una rivolta da parte di quei soggetti che avevano sempre dovuto abbassare la testa, quindi la rivolta durò tutta la notte sicuramente, però anche nei giorni a seguire, quindi quello fu battezzato come l'inizio di una storia LGBT.
Silvia Rivera appunto raccontavi che anche questa radio l'ha conosciuta e accolta.
Sì, perché nel 2000 come MIT invitammo Silvia Rivera in Italia, ancora non era conosciutissima come lo è oggi, era la prima volta che usciva la prima e l'unica volta che usciva dagli Stati Uniti, e fu accolta da noi a Bologna. non era molto conosciuta e riconosciuta da tutto il movimento, quindi insieme a noi poche realtà l'hanno accolta. Dopo Bologna venimmo a Roma, perché a Roma si sarebbe svolto il World Pride in occasione del giubileo, anche quello era un anno giubilare, insomma, di giubilei ce ne sono parecchi, anche troppi. Radio Onda Rossa e Forte Prenestino accolsero la Silvia Rivera dedicandogli degli spazi, dandole voce, ecco. E quella giornata Radio Onda Rossa è ripresa da un bellissimo video documentario che si può trovare anche su YouTube, che con la testimonianza di Silvia Rivera, quindi anche per chi non la conosce può trovarlo su YouTube. Cosa dire? Che questa lettera T di trans o transvestite, come vogliamo definirla, però è di trans, come dire, non è, questa è la prima volta che letteralmente, cioè il gioco di parola ci sta tutto, viene effettuata. Però già precedentemente il movimento gay mainstream alla Silvia Rivera e alla Marshall le avevano tolto la parola e loro si erano ritrovate di nuovo ai margini. Oggi la storia si ripete in maniera diversa, ma uguale nello stile repressivo, ecco. Quindi questa,
possiamo anche sottolineare che è allucinante che sostanzialmente prende parola sul movimento LGBTQ il presidente degli Stati Uniti, perché si tratta di un'ordinanza di Trump che fa cancellare due lettere, perché anche la parola queer viene cancellata.
Arrivando perché Trump, nella sua velocità di delirio, uso queste parole, sta mettendo in atto tutto quello che aveva detto e che, come dire, tocca la pancia dell'America profonda, quella dei bovari, per capirsi, tutto rispetto per i bovari, come dire, di mestiere, ma ha dichiarato con un ordine esecutivo di eliminare le parole gender, transessuale, transgender, queer dalle pagine scientifiche, l'esperienza da eliminarla, toglierla dall'esercito, e fin lì ce ne può fregare di meno, dalle scuole e dagli ospedali. Questo ha messo in moto un'ondata repressiva e soprattutto ha innescato quella mentalità fascista, mi viene da dire, dell'America profonda. Quindi in America, si sappia, è in atto una vera e propria guerra contro le persone trans e queer, ma non solo. Come lui e Musk dichiararono prima, quando furono eletti, che per loro esistevano solo gay e lesbiche, no, omosessuali, solo la parola omosessuali, normali. Quindi non si capisce per normali cosa si intendono, ma è facile capirlo, ecco. Quindi questo è il dato, la cosa è molto molto grave. Sta correndo ora sui fili di tutto il mondo questa notizia, e la cosa che osservo io è che per ora corre sui fili dei social, dell'informazione, ma stenta, mi permetto di dirlo, a diventare una rivolta come quella, una rivolta contro le politiche americane, che non sono solo americane, perché quella destra attraversa tutto il mondo e sta agendo in tutto il mondo, compreso l'Italia, che gli ha fatto l'inchino, come la costa all'isola del Giglio, ecco, per capirci, e poi è andata a sbattere. Quindi non ho una ricetta, forse non l'ho mai avute le ricette, come dire, chiare, però so solo che in questi casi c'è bisogno di una risposta, ma di una risposta secca e soprattutto immediata, perché la velocità dei tempi moderni e contemporanei non ci permette più di indugiare, non ci permette di fermarci al social dove siamo state relegate, ecco, ma riprenderci gli spazi pubblici, visibili, visibilità nello spazio pubblico, è questo che ora è necessario, è fondamentale. Io non so, e forse voi come Radio Onda Rossa ne sapete più di me, ma non mi arrivano notizie di rivolte cane, di mobilitazioni di massa come c'erano state nella prima elezione Trump, la prima vittoria Trump, quella di sette anni fa. Mi sembra che ci sia un immobilismo che fa paura, forse più di quello che sta combinando Trump.
Sì, l'immobilismo, cercheremo insomma di dar voce a qualunque rivolta come sempre facciamo, e anche c'è anche, come dire, un oscuramento mediatico molto forte, quindi insomma è anche difficile poi dare le notizie concrete. Un altro ragionamento che possiamo fare è quello sulla parola censura. Da noi come negli Stati Uniti si continua a accusare di censura quella che viene chiamata cultura woke, cioè sostanzialmente una cultura che era nata dal basso per difendere le persone LGBTQ, nere, le donne, eccetera, ma nell'era Trump-Musk invece la censura appunto sarebbe la nostra, quella di chi dice non hai la libertà di offendere. Ma chi sta censurando adesso con un tratto di penna, mi sembra piuttosto chiaro, insomma, decreti esecutivi sulle riviste scientifiche, decreti esecutivi sulle statue, su questo non si levano le voci dei ben pensanti che hanno tanto da dire quando si tratta di buttare giù statue di schiavisti negli Stati Uniti, per esempio.
Sì, sì.
E fra l'altro, insomma, lo dico per chi ascolta Radio Onda Rossa, giovedì prossimo, per il ciclo che stiamo facendo su cultura woke e cancel culture, parleremo anche di questo, insomma, proprio dell'egemonia culturale.
Sì, come dire, la tua analisi, come dire, la condivido, ci sta tutta, e la mia invece, come dire, insofferenza, non so come definirla, angoscia, sì, è angoscia, è di non voler continuare a guardare inerme quanto sta succedendo. Perché in America, anche per la cultura americana, la cosa è eclatante. In Italia invece, che segue tutta quella politica, viene svolta in maniera molto più nascosta, segreta, sommersa, poco visibile, senza clamori, ma sta procedendo sullo stesso binario. Più lenta magari di quella trampiana, ma sta proseguendo e gli effetti si vedranno a breve, specialmente sulla scuola, e dove le compagne di Educare alle Differenze, che vi invito di sentire, di ascoltare, di dedicarle degli spazi, hanno raccolto questa linea pericolosissima della Roccella, soprattutto della ministra della famiglia, della natalità e forse delle pari opportunità, e sono in grande allarme tra la Roccella e Valditara, che insomma la scuola, stanno mettendo in essere due linee guida che sono molto pericolose. Io credo che tu, pure come insegnante, ne sappia qualcosa e come dire,
ne parliamo, ne parleremo. Bisogna anche, come dire, ci tu agire, perché questi agiscono.
Sì, esatto.
Porpora, noi ti prego, dici pure quello che vuoi.
Vi dicevo, io vi devo lasciare perché c'ho
la neve alle porte. Ti ringraziamo molto per questo tuo intervento.
Ciao, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao.
E chiudiamo questo spazio ricordando che fra l'altro oggi a Bologna, Spazi Liberi Antifascisti, alle 16 ci sarà un corteo antirazzista, queer e transfemminista, si scende in piazza 20 settembre per ribadire che Bologna è una città antifascista, antirazzista, transfemminista e frocia. Da novembre a oggi la città di Bologna è stata funestata da ronde e marce di estrema destra, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni. Il 9 novembre in piazza 20 settembre c'è stato un corteo organizzato dalla Rete dei Patrioti insieme a Casa Pound. Continuano da mesi le passeggiate della, le cosiddette passeggiate della sicurezza, vere e proprie ronde antidegrado in bolognina. Dopo la manifestazione dell'11 febbraio per chiedere verità e giustizia per Rami e Fares, la Rete dei Patrioti ha organizzato una marcia davanti al Gran Reno per garantire lo shopping in sicurezza, così diceva lo slogan, contro rapine e altri disordini. Il 15 febbraio il Movimento Rivoluzione Nazionale ha chiamato un presidio in piazza Medaglie d'Oro in cui si prospettava un supporto alle forze dell'ordine. Molte di queste iniziative sono state seguite da attacchi alla sede del Cassero, la Salara, di lo striscione "Froce sempre, fasciste mai" è stato strappato e divelto 3 volte. Il 1 gennaio sulla porta del Cassero è stato ritrovato un messaggio minatorio. La città di Bologna risponde a queste provocazioni fasciste con un corteo oggi che parte da piazza 20 settembre e arriva alla Salara per ribadire che tutti gli spazi della città devono essere liberi e attraversabili da tutte le persone. Basta ronde, basta profilazione razziale, basta aggressioni che puntano a rimetterci a posto. Bologna antifascista, antirazzista, transfemminista e frocia. Torniamo in voce, 10:18, Radio Onda Rossa, per la notizia diciamo del giorno, cioè quanto succede alla conferenza per la sicurezza di Monaco. Lo prendiamo dalla Stampa, è un articolo di Bresolin e Audino. La seconda amministrazione Trump imprime una decisa accelerazione e detta nuove regole alla vecchia Europa, mentre il vicepresidente degli Stati Uniti, G. Devan, G. D. Vance striglia gli europei, colpevoli a suo dire di aver abbandonato i loro valori. Il presidente ucraino Zelensky cerca di stringersi agli alleati dell'Unione per evitare accordi a spese di Kiev, e la presidente della Commissione europea von der Leyen fa un annuncio che è musica per le orecchie dell'amministrazione Trump: la sospensione del patto di stabilità per consentire agli stati di aumentare le spese militari. A Washington c'è un nuovo sceriffo in città, ha esordito Vance davanti a una platea che è rimasta glaciale. Quello che temo di più per l'Europa non è la minaccia rappresentata dalla Russia o dalla Cina, ma la minaccia interna, l'allontanamento dai valori comuni, ha dichiarato sempre Vance. Secondo il vicepresidente americano, l'Unione Europea soffre di un deficit di libertà di parola e inclina troppo verso la censura, come stavamo appunto dicendo poc'anzi. La manipolazione dell'informazione non è un problema, è la censura della disinformazione, il fact-checking, a essere pericoloso. Chi ha paura del risultato delle elezioni solo perché qualcuno ne ha influenzato l'esito, come in Romania, non crede nella solidità della propria democrazia. Così il vicepresidente degli Stati Uniti, che poi ha sferzato gli organizzatori della conferenza responsabili di non aver invitato i rappresentanti dei partiti populisti di destra e sinistra. L'unica minaccia esterna per gli europei è costituita dalla migrazione di massa che molti governi hanno finora permesso, ha ricordato Vance. La rampogna americana non è piaciuta agli ospiti tedeschi. Vance parla di annientamento della democrazia e, se ho capito bene, paragona le condizioni di alcune parti d'Europa a quelle dei paesi autoritari, ha dichiarato Pistorius, ministro della difesa tedesca. Questo non è accettabile. Sulla guerra alle porte d'Europa Vance esprime ottimismo, ma non si sbilancia. Confidiamo in un accordo ragionevole tra l'Ucraina e la Russia. Dopo le parole di Trump dei giorni scorsi, l'attesa di progressi nelle trattative era grande. Il presidente statunitense aveva annunciato incontri sull'Ucraina ai più alti livelli con inviati di Washington, Mosca e Kiev a Monaco, ma il presidente della conferenza Oisgen ha chiarito che nessun rappresentante del governo russo è stato accreditato all'evento. Di certo in giornata ci sono stati due incontri importanti, quello fra Vance e Zelensky e il meeting tra l'inviato speciale di Trump per l'Ucraina Kellogg e il capo dello staff presidenziale di Zelensky Yermak. Siamo pronti a andare il più rapidamente possibile verso una pace reale garantita, che però ha dettato le sue condizioni, cioè le condizioni di Zelensky. Incontrerò Putin solo dopo che si avrà un piano comune con Trump e con gli europei. Dopo la telefonata di mercoledì tra Trump e Putin, Zelensky prova a stringere i legami con gli alleati europei alla luce della nuova vacillante posizione. Gli europei, viceversa, per sedersi al tavolo delle trattative dovranno produrre fatti sul terreno, per dirla con le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte. E per assicurare agli Stati Uniti che l'Europa farà la sua parte, von der Leyen ha fatto una mossa che considera di liberare, di nuovo il verbo liberare, centinaia di miliardi di investimenti ogni anno nel campo della difesa, quindi di spendere soldi per le armi. Al termine del vertice dei leader della scorsa settimana, la Presidente della Commissione aveva già ventilato l'ipotesi di introdurre maggiore flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità per quanto riguarda le spese militari, ma ieri è stato un ulteriore passo in avanti con l'annuncio che proporrà di attivare la clausola di salvaguardia, che di fatto porterebbe a uno scorporo degli investimenti in difesa attraverso una sospensione mirata dei vincoli di bilancio. Durante le precedenti crisi straordinarie, ha ricordato, abbiamo dato agli stati dei margini di bilancio extra attivando la clausola di salvaguardia. L'idea che si fa larga a Bruxelles non dovrebbe concretizzarsi con l'attivazione della clausola di salvaguardia generale utilizzata durante il Covid, che si può invocare soltanto in caso di forte recessione, ma con le clausole di salvaguardia su base nazionale che potranno essere invocate dai paesi che sforano il tetto di spesa per le spese militari. Seppur richiesta dai paesi con minor margine di bilancio come l'Italia, la Spagna e il Belgio, la nuova flessibilità rischia però di rivelarsi un'arma a doppio taglio, perché ora quei paesi non avranno più scuse per giustificare il mancato raggiungimento dei target fissati dalla NATO. Al di là della contabilizzazione nel patto, quelle spese fanno comunque aumentare il livello del debito e dunque i ministeri delle finanze dovranno trovare il modo di far quadrare i conti. Per questo resta la forte richiesta di introdurre strumenti di finanziamento comune, che siano eurobond, una sorta di recovery per la difesa, gli unici che consentirebbero di investire in progetti comunitari. Se aumentassimo le spese militari soltanto attraverso maggiori spese nazionali, dice una fonte diplomatica, allora non risolveremmo il problema della frammentazione. In serata avanza, ha incontrato la leader di Alternative for Deutschland, Alice Weidel, che già gode del sostegno incondizionato di Musk. Queste le orrende notizie da Monaco, e su questo si aggiunge un articolo sempre sulla stampa di Ilario Lombardo. Meloni e l'ok alle spese militari, idea recovery per la difesa, la premier diserta i summit di Parigi e Monaco in attesa di capire le mosse di Trump. L'esecutivo vuole strumenti finanziari comuni per non gravare troppo sul debito. Un passo verso la direzione auspicata dal governo della destra è stato fatto. Von der Leyen appunto ha rotto il tabù sulle spese della difesa, che non andrebbero calcolate appunto nel patto di stabilità. C'è stato appunto questo annuncio e ci sono una serie di dichiarazioni trionfalistiche dei ministri competenti, da Guido Crosetto, che ovviamente è lobbista in materia, e Antonio Tajani, puro ossigeno finanziario per l'Italia, che però rischia di andare di traverso se non gestito adeguatamente, come si intuisce andando a fondo della reazione cauta espressa da Giorgia Meloni. Una reazione cauta, quella di Giorgia Meloni, non condivisa direi dagli opinionisti oggi, che invece su tutti per compraste armi. La premier pubblica una nota che non firma personalmente. Più genericamente scrive: il governo italiano accoglie con soddisfazione l'annuncio riguardante le nuove iniziative volte a incrementare gli investimenti nel settore della difesa, come richiesto da tempo dall'Italia. Un primo passo dovrà essere seguito anche dall'istituzione di strumenti finanziari comuni. È quest'ultimo il passaggio più significativo del comunicato. La migliore soluzione per l'Italia, ci viene spiegato, sarebbe una sorta di recovery. Di recovery plan dedicato alla difesa, quindi un altro PNRR ma tutto per le armi, una piattaforma di debito comune come quello ideato dopo la tragedia globale del coronavirus. Questo insomma l'articolo, e ti passo la parola.
E proprio diciamo sulla conferenza quindi di Monaco e su quanto appena detto, c'è un commento dalle pagine del Manifesto di Alberto Negri che titola: il difficile divorzio tra le due sponde dell'Atlantico. A Monaco gli americani le hanno sparate grosse. Vance, il vice di Trump, si è spinto ad affermare che in Europa la libertà è in ritirata e che i valori tra le due sponde dell'Atlantico non sono più condivisi. Cosa peraltro riconosciuta con amarezza dal presidente tedesco Steinmeier. La nuova amministrazione americana ha un diverso modo di vedere il mondo rispetto a noi, non ha riguardo per le regole stabilite, la partnership e la fiducia. Continua poi il commento di Alberto Negri che scrive: la conferenza di Monaco sulla sicurezza non è la fine della NATO, basta pagare. E perché mai dovrebbe esserlo? I paesi dell'Alleanza Atlantica non spendono per la difesa quanto vorrebbe Washington. Il raddoppio della spesa europea al 5% del PIL, ma restano comunque i migliori clienti del complesso militare industriale israeliano-americano. E qui appunto Alberto Negri fa riferimento anche all'aumento da 40 a 50 miliardi di euro per le spese in armamenti per l'Ucraina, e continua: non è da oggi che l'Europa è un vassallo degli Stati Uniti e questo certamente non cambierà domani neppure con Trump, anzi. La prospettiva per Trump è quella di vendere sempre più gas liquido agli europei e di farlo passare anche attraverso le pipeline dell'Ucraina, pardon, no,
è la pipeline.
Pipeline, ecco, vedi, io lo sapevo. Dell'Ucraina che prima portavano il gas russo. In poche parole, il presidente americano e i suoi esattori hanno in mano due bollette in scadenza, quella della difesa e un'altra dell'energia. Un megawatt ora di gas in Europa costa 40 euro, negli Stati Uniti 7. C'è poi anche un commento e continua questo editoriale di Alberto Negri sul Medio Oriente. Quanto al Medio Oriente, lì ci pensa Benjamin Netanyahu, il quale strangolando gli aiuti a Gaza prepara ora un inverosimile futuro da resort di lusso per la striscia. E anche su questo, ancora peggio che sull'Ucraina, gli europei non hanno niente da dire. Mentre Trump e Putin, e qui appunto si passa quindi anche alla questione le relazioni tra Trump e Putin, vado a leggere: mentre Trump e Putin aprivano con una telefonata le trattative sull'Ucraina, il nuovo segretario alla difesa americano Pete Hegseth dichiarava che l'Europa non può più fare affidamento sugli Stati Uniti per la propria difesa, avvertendo che Washington non sarà più il principale garante per la sicurezza del continente. Ma tutto fa gioco all'amministrazione Trump per agitare le acque e far credere che la NATO è in liquidazione, una manovra per estorcere ancora più denaro agli europei. E si chiude così l'articolo. Trump porta avanti una politica imperiale perché questa è la natura del suo secondo mandato, come ormai risulta chiaro a tutti. Il presidente americano vuole trattare direttamente con Putin le sorti dell'Ucraina e anche eventuali garanzie di sicurezza, così come intende negoziare direttamente con i leader cinese. La sua preferenza per i dittatori appare evidente, così come è palese il suo fastidio per le democrazie. È palese il suo fastidio per le democrazie che considera imbelli e inconcludenti, ma questo è anche il momento della verità per l'Europa, per trovare alternative agli Stati Uniti che non siano la guerra e alla visione del mondo di Trump basata su un'unica superpotenza, altrimenti saremo ancora più vassalli di prima. Questo è il commento di Alberto Negri sulle pagine del Manifesto, in merito quindi alla conferenza sulla sicurezza che si è svolto a Mosca.
Passiamo a Gaza,
quindi continuiamo sempre sulle pagine del Manifesto, come letto, insomma, come accennato in precedenza. Gaza, piano arabo senza Hamas. Sarà discusso il prossimo 20 febbraio a Riyadh il piano egiziano per il dopoguerra a Gaza, una sorta di controproposta araba all'idea folle di pulizia etnica promossa da Trump e Netanyahu, il quale in quel futuro non c'è posto per Hamas. L'interlocutore unico sarà l'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen. Intanto oggi rientra la crisi, si svolgerà un nuovo scambio tra Hamas e Israele, tornano liberi 3 israeliani e 369 palestinesi, di cui 333 Gazavi catturati dopo il 7 ottobre e mai accusati di nulla. Continua l'articolo a pagina 5. Un attimo che... Ecco, l'articolo di Elia Riva che appunto parla di questa controproposta che vado a leggere. Egitto, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi si riuniranno in Arabia Saudita il prossimo 20 febbraio per discutere una controproposta al progetto di Trump. Secondo fonti vicine al governo saudita sarà invitato anche il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, al centro di molte critiche per la collaborazione con Tel Aviv e il suo esercito anche dopo le stragi di Gaza. Partirà dal piano egiziano, che pare sia il migliore dei quattro presenti, e mi verrebbe da dire immaginiamo anche gli altri, quindi a questo punto viene riportato nell'articolo che secondo le fonti di Reuters prevederà la sistemazione della striscia senza l'allontanamento della popolazione. La ricostruzione coperta dal denaro del Golfo, zone cuscinetto, infrastrutture profonde che evitino la riedificazione dei tunnel al confine tra Gaza e l'Egitto. Con ogni probabilità non ci sarà spazio per Hamas. L'invito di Abu Mazen dimostrerebbe la volontà di affidare a lui e alla sua ANP il controllo politico di Gaza. Gli stati arabi pensano di poter riuscire a convincere Hamas a ingoiare questo boccone indigesto con la promessa che si parli nuovamente della soluzione soluzione a due stati. Prosegue l'articolo. Un funzionario arabo che ha scelto di rimanere anonimo ha detto alla Reuters che verrà istituito un fondo per la ricostruzione che potrebbe essere chiamato Trump Fund for Reconstruction. Purché il presidente USA cambi idea sull'acquisizione di Gaza, sempre che la bizzarra storia dell'acquisizione della striscia non sia stata messa in piedi proprio per lo scopo di spingere i paesi arabi verso la proposta di un piano condiviso. Anche la comunità internazionale sarebbe soddisfatta della ripresa di un dibattito in merito all'ipotesi dei due stati, come la maggior parte dei leader occidentali ha dichiarato in questi ultimi mesi, purché non mette in discussione l'occupazione israeliana. Per lo Stato ebraico sarebbe invece un grosso problema, anche se i dialoghi e negoziati di pace non hanno mai impedito a Israele negli ultimi decenni di acquisire nuove terre palestinesi e allargare gli insediamenti coloniali. Netanyahu e il suo governo speravano di essersi liberati di questo genere di formalità. L'articolo poi si conclude con queste righe. L'agenzia palestinese Wafa ha riferito che la marina israeliana ha sparato ieri contro un peschereccio vicino al porto di Gaza City, ferendo gli uomini a bordo. La mezzaluna rossa palestinese ha dichiarato di aver prestato soccorso a 16 palestinesi feriti dai coloni israeliani che hanno attaccato il villaggio di Al-Manija vicino Betlemme, nella Cisgiordania occupata. Il raid è avvenuto un giorno dopo l'incursione di un gran numero di coloni guidati dal ministro suprematista Gvir. L'ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU fa sapere che tra aprile e dicembre 2024 l'esercito israeliano ha attaccato 694 volte le strutture sanitarie della Cisgiordania. Quindi questo è l'articolo del manifesto che oggi tramite la penna di Eliana Riva ci racconta quello appunto che è un possibile contropiano, controproposta, diciamo, da il 20 febbraio, che verrà presentata al vertice di Riyadh.
E andiamo avanti, passiamo a questo punto alle pagine del Sole 24 Ore, e che dedica spazio anche a Gaza, al piano, al summit arabo, ma non dice niente di più di quello che abbiamo già letto. Vi leggiamo invece notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Stati Uniti al via i licenziamenti di massa nell'amministrazione. È Marco Valsania, corrispondente da New York, che ne parla. Trump fa scattare i licenziamenti di massa nel governo federale americano. La cacciata a tambur battente fino a 200.000 dipendenti è cominciata nelle ultime ore, di ministero in ministero, un'agenzia dopo l'altra. Obiettivo: eliminare buona parte dei dipendenti cosiddetti on probation, in prova, tradizionalmente gli assunti più recenti nel corso dell'ultimo anno biennio. La direttiva per questa strage di San Valentino nei ranghi delle intera pubblica amministrazione è della Casa Bianca, o meglio dell'Ufficio per la gestione del personale, coordinata con Elon Musk e con la sua crociata a favore di drastici tagli nella spesa e nel numero di funzionari e impiegati. Martedì Trump aveva firmato un ordine per chiedere a tutti i ministeri di prepararsi al terremoto e accrescere ulteriormente i poteri di Musk di accedere ovunque, con voce in capitolo oggi sui licenziamenti e domani su eventuali assunzioni. Adesso è arrivato il primo atto della nuova strategia: 1.000 dipendenti cacciati dal Dipartimento per l'assistenza ai veterani. Cascate di tagli hanno colpito lo stesso ufficio che li ha richiesti, l'Office for Personnel Management, che ha dato il bel servito a decine di dipendenti. Altre decine di licenziamenti sono stati confermati dal Dipartimento dell'Istruzione, che Trump e Musk vorrebbero chiudere del tutto, come all'ente per le piccole aziende. Dipartimento dell'Istruzione che chiuderlo significherebbe chiudere i soldi federali che arrivano agli stati per la gestione delle scuole statali. La stessa sorte appunto la vorrebbero Trump Musk anche per l'ente per le piccole aziende, lo Small Business Administration, e per la General Services Administration, che gestisce immobili e uffici federali. Risparmiati dai tagli sarebbero solo dipendenti in ruoli di sicurezza pubblica, guarda caso. Musk, alla guida del suo nuovo dipartimento per l'efficienza governativa, che impiega un fedele staff spesso prelevato dalle proprie imprese e che opera con scarsa trasparenza, si è di recente vantato di aver gettato nel tritacarne anche una storica agenzia federale come USAID, con oltre 10.000 dipendenti nel mondo. Si tratta appunto dell'Agenzia federale per gli aiuti umanitari degli Stati Uniti. Il progetto di smantellarla è stato fermato da un giudice, ma lo stop per ora è temporaneo, rinnovato di settimana in settimana. Più in generale, Musk ha promesso di eliminare rapidamente almeno il 10% dei dipendenti federali, circa 2.300.000, escluse le forze armate, un numero sostanzialmente stabile da anni, davanti semmai a aumenti. Se tra i repubblicani la dottrina dello small government, dello stato minimo, non è nuova, è quella insomma di base del neoliberismo, la guerra dichiarata da Trump e Musk alla burocrazia federale, apostrofata come potente e non eletto deep state, uno stato profondo e corrotto che cospira contro di loro, è un'escalation senza precedenti. Le ondate di licenziamenti vanno a aggiungersi a incentivi generalizzati alle dimissioni, più che incentivi quasi ultimatum: lasciare con paga fino a settembre o restare e rischiare il licenziamento. A oggi, nel clima di grande incertezza, 75.000 lavoratori e lavoratrici li hanno accettati dopo che il piano è stato dichiarato legittimo dal tribunale. I dipendenti in prova nel mirino sono tra i più vulnerabili perché hanno protezioni ridotte. Si tratta di personale assunto da non più di un anno. Il sindacato ha condannato l'azione come del tutto arbitraria e ha annunciato ricorsi. Il ruolo di Musk in particolare è al centro di polemiche per i potenziali conflitti di interesse. Infatti le sue aziende hanno miliardi di dollari in contratti federali. Anche lui esamina i sistemi di pagamento federale e interviene su agenzie che hanno aperto decine di indagini sul suo impero. Il Dipartimento di Stato ieri ha congelato un contratto da 400 milioni per veicoli elettrici corazzati quando è venuto alla luce che erano targati Tesla, cioè Musk. Sempre nella stessa pagina si parla dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e India. Ne parla Marco Masciaga, corrispondente da New Delhi, c'è un impegno per raddoppiare il giro d'affari in un quinquennio. Quando nel 2011 l'allora primo ministro indiano Singh fece visita a Obama, portò in dono una collezione di libri che valevano $3,572. Quando giovedì il premier indiano Modi ha incontrato Donald Trump, ha saggiamente girato all'arco dalla bibliofilia, preferendo abbassare i dazi sul Bourbon da 150 al 100%. Eppure, benché si sia trattato di una concessione mirata, non è bastata, anche perché l'obiettivo che Trump e Modi si sono fissati nel corso del loro primo faccia a faccia della seconda presidenza Trump è di portare gli scambi tra i due paesi a $500 miliardi all'anno nel giro di un quinquennio. Un programma vasto, dato che significherebbe più che raddoppiare il livello attuale, e farlo ribaltando gli scambi che in questo momento, con grande scorno di Trump, registrano per gli Stati Uniti un deficit di 45 miliardi. Energia e difesa potrebbero essere due settori coinvolti. Nel 21 l'India era il principale cliente del settore petrolifero americano. Nei primi 11 mesi dello scorso anno Il dato era precipitato dal 14 al 5%, in larga parte per effetto dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha costretto Mosca a svendere il suo petrolio a paesi più equidistanti di quelli occidentali, tra cui l'India. Secondo New Delhi, gli acquisti indiani di gas e petrolio statunitensi potrebbero passare dai 15 miliardi di dollari dello scorso anno a 25, un bel salto. L'altro settore di cui si è parlato nel vertice è la difesa. Oggi l'India è il principale importatore mondiale di armi, ma nonostante sia in corso da anni un'opera di diversificazione rispetto alle forniture prima sovietiche e poi russe, Mosca continua a giocare un ruolo centrale nelle strategie indiane. Modi e Trump avrebbero addirittura parlato dei caccia F-35, un'ipotesi suggestiva ma poco probabile, non solo per il costo esorbitante dei veicoli Lockheed Martin, ma soprattutto perché nel 18 Delhi ha comprato dalla Russia il sistema missilistico di difesa S-400 e in passato Washington si era rifiutata di vendere gli F-35 ai paesi dotati del medesimo sistema per il timore di fornire indirettamente a Mosca troppe informazioni sul più avanzato dei propri caccia. E sempre dal libro dei sogni sembra provenire l'annuncio fatto da Trump secondo cui i due paesi lavoreranno per rafforzare le rotte commerciali, andranno dall'India a Israele e l'Italia fino ad arrivare agli Stati Uniti, una formula che sembra tirare in ballo il progetto India Middle East Europe Economic Corridor, un corridoio per merci, dati e energia giudicato ambizioso prima ancora che l'attacco di Hamas del 7 ottobre e la reazione israeliana allargassero il solco tra lo Stato ebraico e i paesi arabi. Detto questo, l'India non fa parte del gruppo di paesi Cina, Messico e Canada presi di mira dal presidente americano e concludo io, insomma, continua questo ruolo complesso, per non dire ambiguo, dell'India, che da una parte appunto stipula patti con gli Stati Uniti, dall'altra fa parte dei BRICS e da qui anche il suo legame commerciale con Mosca, e non ci resta appunto che stare a vedere come si procederà.
E riprendiamo allora con la lettura, passiamo quindi diciamo alle pagine di politica interna e lo facciamo partiamo con il Corriere della Sera per quanto riguarda il fine vita. A pagina 14 l'articolo di Virginia Piccolillo che illustra un pochino quella che è l'apertura, almeno da parte della Lega, sul fine vita, ma gli alleati no a fughe in avanti. Il sondaggio di Salvini sulla libertà di coscienza, Tajani frena, la competenza è solo dello Stato. Questo in riferimento anche ai presidenti delle regioni, in particolare il Veneto con Luca Zaia e l'Emilia Romagna con Bonaccini, ma anche la Toscana con Giani, quindi diciamo anche tre esponenti di due partiti diversi che stanno spingendo affinché il Parlamento si esprima e promulghi una legge sul fine vita. In particolare vado a leggere appunto qui nelle righe nell'articolo di Virginia Piccolillo: dopo il primo suicidio assistito in Lombardia, una donna affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni che si è autosomministrata un farmaco letale fornito dall'ASL, 9 mesi dopo la sua richiesta il centrodestra si spacca sul tema del fine vita. Matteo Salvini lancia libertà di coscienza e lancia un sondaggio sui social. Mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia parlano di fuga in avanti delle regioni, alludendo anche all'approvazione da parte della Toscana di una legge che definisce tempi e procedure. Sarebbe giusto secondo te che il Parlamento approvasse una legge sul fine vita per stabilire criteri, modi e tempi per permettere ai malati terminali di decidere in piena coscienza di porre fine alla propria esistenza? Chiede il sondaggio proposto dal leader della Lega, anche spinto dal governatore Zaia, che annuncia una circolare ad hoc e ribadisce serve una legge nazionale. Il leader di Fratelli d'Italia Tajani dice: il suicidio assistito non mi convince molto, ma nessuno deve accanirsi e far soffrire una persona, e ricorda il no all'accanimento pronunciato quando non c'erano più speranze per salvare sua madre, per poi aggiungere: non può esserci una competenza regionale, deve essere nazionale. Ma Fratelli d'Italia non la vuole. La responsabile famiglia Maddalena Morgante ribadisce la centralità del principio della difesa della vita in ogni fase e condizione, e chiede maggiore impegno alle cure palliative. Auspicano una legge nazionale. Il governatore del Lazio Francesco Rocca, Fratelli d'Italia, e quello ligure Marco Bucci. Ma le divisioni, fa notare Luca Zaia, ci sono anche nel centro-sinistra, soprattutto con l'ala cattolica del PD. Per Alessandro Zanna un intervento nazionale è atteso dalla maggioranza degli italiani. La consulta nel 2019 ne ha fissato i paletti: diagnosi infausta, mantenimento in vita da supporti, grave sofferenza fisica e psichica, libertà di scelta. Li rispettava tutti il caso della donna lombarda, ma manca la legge, fa notare Pier Francesco Maiorino, PD, che chiederà un accesso agli atti, perché non si può continuare caso per caso. Quindi, insomma, poi ci sono continua con altre dichiarazioni. In buona sostanza c'è una spaccatura evidente interna, mi verrebbe da dire probabilmente anche la spinta in avanti di Salvini è dovuta alle pressioni interne al suo partito, in particolare ai governatori del nord, che in qualche modo, insomma, nell'ultimo tempo non è che ci sia questo gran rapporto, e quindi, insomma, ecco, quindi c'è questa questione che viene ripresa dal Corriere della Sera.
Andiamo avanti, volevo leggere un comunicato che pubblica il Manifesto sulle sue pagine online, riguarda Sanremo, ma insomma riguarda questioni piuttosto rilevanti. Si tratta di un comunicato di Alternative Disability Quality Artist, associazione italiana di categoria di artiste e artisti con disabilità, intervenuti in merito a alcuni episodi avvenuti al Festival della Canzone Italiana. Si parla di giovedì 13 febbraio, quando appunto la terza serata del festival, e quando una complessa, ampia, stratificata comunità di persone con disabilità ha visto sgretolarsi in diretta Rai anni di discussioni e lotte sul diritto a autodeterminarsi, sulla qualità della rappresentazione delle proprie vite, sul linguaggio oppressivo e sulla prospettiva abilista. Appunto, prendono parola Aldi Artist, associazione italiana di categorie artisti e artiste con disabilità, e scrivono: siamo persone accomunate dall'essere lavoratrici e lavoratori dell'arte e dello spettacolo con disabilità fisiche, motorie, sensoriali, visibili e invisibili. Da queste posizioni molteplici e sfaccettate viviamo la nostra vita da cittadine e quindi anche da spettatrici Rai. Ciò che è accaduto giovedì non è stato un fulmine a ciel sereno, ma l'occhio di un ciclone anticipato nelle giornate precedenti. La prima sera ha parlato una piacevole pioggerella primaverile. L'edizione 2025 del festival si è infatti aperta con il doveroso e rispettoso omaggio a Ezio Bosso, musicista venuto a mancare nel 20, ricordato per la sua professionalità internazionalmente riconosciuta. Il secondo giorno la pioggia si è fatta più disturbante, è stato un evento atmosferico con acquazzone dedicata al ricordo di Sammy Basso. La linea sostanzialmente, appunto, di Sammy Basso, venuto a mancare il secondo giorno di Sammy Basso, attivista con disabilità, morto nel 20. Se di Ezio Bosso abbiamo sentito la musica, di Sammy Basso c'è stata concessa solamente una foto di spalle in braccio a Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, mentre non veniva ricordato per le sue competenze e il suo lavoro da divulgatore e attivista, ma come persona che amava la vita. Nonostante tutto, era sempre in braccio a Giovanotti, pesava come una mela, la gente impazziva per lui. Un ritratto generico, approssimativo, violento per l'annullamento della persona a favore di un'iperattenzione sulla peculiarità del corpo. Dopo due serate in cui persone vive e abili ricordavano professionisti morti disabili, pensavamo che le autrici e gli autori del programma si sarebbero fermati. da persone vive in dialogo con persone altrettante vive vorremmo adottare la buona pratica di chiamare per nome le nostre interlocutrici. Con questo comunicato ci stiamo rivolgendo solo esclusivamente a chi firma la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Chiamiamo in causa il direttore artistico Carlo Conti, le autrici e gli autori, e ne fanno i nomi: D'Amico, Giovannini, Gullifa, Iannarilli, Leone, Sabatini, Santillo e Siano. A voi chiediamo conto delle scelte tematiche, lessicali, di regia e di tempistica messe in atto per la costruzione del momento dedicato alla compagnia romana Teatro Patologico. Dopo due serate in cui per la quota disabili sono state scelte persone decedute, quindi raccontate da altre persone, anche il terzo giorno Carlo Conti, pur invitando una compagnia costituita da persone con disabilità, Teatro Patologico appunto, decide di dare la parola al regista, l'unico normativamente abile e quindi avente diritto, secondo questa modalità insomma viene denunciata da questo comunicato, appunto l'unico che avrebbe il che ha diritto appunto a parlare in quanto normo dotato, Dario D'Ambrosio, e che viene presentato così: una persona molto forte, straordinaria, un attore, un regista che ha messo il suo talento e la sua vita al servizio di chi soffre di disabilità fisiche e psichiche. Se gli autrici e gli autori del Festival di Sanremo fossero aggiornati sul dibattito che si agita intorno alle tematiche legate alla rappresentazione delle persone con disabilità, non avrebbero bisogno di noi per capire l'effetto disastroso di questa apertura. Nei concitati tempi televisivi questa introduzione stabilisce la rigida cornice che recinterà l'intero intervento di Teatro Patologico. Le persone abili e di talento con straordinaria forza si mettono al servizio di chi soffre di disabilità. Risulta quindi chiara la formazione di due soggetti: da un lato una persona di cui viene fatto nome e cognome e che viene raccontata come ricca di talento, professionalità, forza, personalità; dall'altro un unico macro soggetto, ovvero un gruppo di esseri umani senza nome, cognome, caratteristiche personali, talenti, eccetera, ma tutte accomunate dalla sofferenza della disabilità. Perché in questo Sanremo 25 per la disabilità si soffre e si muore. Fine. Non si vive, non si lavora, non ci si innamora, non si coltivano passioni, non si fa sesso, non si nuota, non si cammina in montagna, si nasce, si soffre, si muore. Si fanno soffrire i familiari. Dopo aver presentato l'unica persona alla compagnia degna di nome, cognome e umanizzazione, si è scelto di utilizzare il restante tempo a disposizione non per presentare le persone in scena, ma per parlare delle sofferenze dei loro familiari. Di nuovo i soggetti, i protagonisti della storia, non sono le persone disabili, ma quelle abili che le circondano. Questo appunto, vi stiamo leggendo il comunicato delle artiste e artisti con disabilità su quanto successo in questi giorni a Sanremo e in particolare giovedì 13. Andando avanti, la questione della tremenda solitudine in cui le persone disabili, noi siamo noi le prime persone di cui si deve parlare, e i nostri nuclei familiari vengono lasciati dallo Stato, è una questione serissima che riguarda proprio le scelte di quella politica di cui il direttore artistico Carlo Conti ha dichiarato di non volersi occupare. Se non c'è l'interesse a approfondire i tagli al terzo settore, le disparità economiche regionali e di classe, le carenze sanitarie e di collocamento mirato, l'assenza strutturale dei progetti di vita indipendente e dei finanziamenti per l'assistenza a personam, se non ci si vuole sporcare le mani con la politica, allora che si abbia l'accortezza di non azzardarsi nemmeno a sfiorare con superficialità tematiche importantissime. Questo diciamo è il succo di questo comunicato che trovate sulle pagine online del manifesto.
E passiamo a un altro articolo, questa volta sulle pagine del Fatto Quotidiano. Andiamo, insomma, avevo accennato prima del caso dell'attivista, attivista ventottenne sudanese David Iambio, nonché anche presidente dell'associazione Refugees in Libia, dà conto appunto il Fatto Quotidiano di che anche lui è indagato, scopre di essere indagato tramite un articolo su Il Giornale. Vado a leggere questo articolo del Fatto, che spiega insomma un pochino la dinamica dei fatti, appunto. Il cortocircuito è ormai totale. Partiamo da una notizia: l'attivista sudanese David Iambio, che ha denunciato di essere stato vittima delle torture del libico Al-Masri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale, scarcerato e rimpatriato dallo Stato italiano, dopo aver scoperto di essere stato spiato attraverso lo spyware Grafit di Paragon, ha scoperto pure di essere indagato dalla Procura di Palermo. Come l'ha saputo, si chiede appunto Saul Kaya, che ha firmato questo articolo, grazie a un articolo pubblicato ieri da Il Giornale, che per dimostrare la fondatezza della notizia ha citato il documento dal quale l'ha ricavata, una comunicazione di polizia datata 6 maggio 2024, redatta su carta intestata del Ministero dell'Interno e indirizzata all'intelligence. A detta del Giornale, Iambio sarebbe indagato in compagnia di Luca Casarini per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il punto però è che se su Casarini la notizia, per quanto risulta al Fatto, è infondata, per Iambio invece è vera. E quindi una nota su carta intestata del Viminale indirizzata all'intelligence ha consentito a Il Giornale di rivelare a un indagato l'esistenza di un'inchiesta segreta. Risultato: la procura di Palermo ora sarà costretta a indagare per capire chi abbia danneggiato l'indagine in corso. Posto che il documento era in mano a Viminale e Intelligence, va da sé che i principali sospetti di una fuga di notizie sono all'interno di queste due istituzioni. Continua poi l'articolo: l'attivista 28enne sudanese, presidente dell'associazione Refugees in Libia, ha denunciato nelle scorse settimane le torture subite dal generale Al-Masri, destinatario di un ordine di arresto della Corte Penale Internazionale, ma liberato e riaccompagnato dall'Italia e Nord Africa, e di essere nel mirino del governo e controllato da Paragon. Ciò che resta è quindi la comunicazione di polizia datata 6 maggio 2024, redatta su carta intestata del Ministero dell'Interno e indirizzata all'intelligence, nel cui testo, scrive Il Giornale, si spiega che la procura distrettuale di Palermo ha recentemente iscritto nel registro degli indagati Iambio e due suoi connazionali, e che collega le attività di Iambio a quelle di Casarini, e farebbe riferimento anche a mirati approfondimenti investigativi finalizzati a definire la rete di favoreggiatori attivi sul territorio nazionale, nonché ulteriori accertamenti sulle utenze telefoniche a disposizione del migrante sudanese. Quindi insomma continua poi questa diffamazione fondamentalmente da parte del quotidiano Il Giornale, e infatti c'è poi anche la risposta del diretto interessato, che ha commentato: il Giornale sta facendo un disperato tentativo di screditare il mio dolore, la tortura, la schiavitù e la disumanizzazione che ho subito. E ancora, questa cosiddetta indagine non esiste, nessuna autorità giudiziaria mi ha notificato alcuna indagine, l'avviso di garanzia è giunto grazie a Il Giornale. Ecco, quindi fondamentalmente si conclude poi l'articolo con appunto ancora riferimento, vado a leggere: la nota datata 6 maggio 2024 potrebbe essere stata scambiata proprio nell'ambito di questo comitato a cui si faceva riferimento prima, il comitato di analisi strategica antiterrorismo. Il punto però è che la procura di Palermo non ne sapeva nulla e nessuno li aveva informati sulla vicenda prima di leggere l'articolo sul Fatto, su Il Giornale. Quindi ecco, qualche modo viene detto come un quotidiano dà vita poi a un eventuale così cioè dà vita fondamentalmente da un articolo di un giornale che diffama una persona, una procura si attiva, non è una novità. Questo è quanto.
Direi che visto che sono le 11 andrei a chiudere la rassegna stampa dando una occhiata veloce all'articolo che abbiamo visto sul manifesto sulla Turchia. Che ci riporta insomma sul tema del giorno, la manifestazione al fianco del popolo curdo che si tiene oggi a partire dalle 14:30 a metro Circo Massimo.
Allora andiamo a leggere l'articolo di oggi sulle pagine del manifesto, in particolare a pagina 5. Articolo di Tiziano Saccucci. In attesa dell'appello video di Öcalan al PKK, dialogo con Ankara o Ankara, la seconda, okay. Le linee rosse curde per il disarmo, a meno che non ci sia una serie una seria opposizione e un intervento golpista, sembra che Reber Apo, il leader Öcalan, darà inizio a un nuovo processo di cambiamento, trasformazione e ricostruzione per tutti, si legge in un comunicato del PKK in occasione del 15 febbraio, 26esimo anniversario della cattura di Öcalan. Il nostro popolo lo definisce il giorno nero. Reber Apo quest'anno vuole trasformare questo giorno nero in un giorno bianco, ha detto Murat Karailan, comandante delle forze di difesa del popolo legate al PKK, in un'intervista al canale curdo Sterk TV. Da tempo infatti circolano voci su un imminente appello di Öcalan al PKK affinché questo si impegni a un nuovo processo di pace che porti al disarmo dell'organizzazione, cogliendo l'opportunità aperta a ottobre dal leader nazionalista turco Devlet Bahçeli in Parlamento. L'appello probabilmente in video era atteso proprio per il 15 febbraio, ma potrebbe essere rimandato. L'articolo poi continua con queste dichiarazioni: la società è pronta, la politica è pronta, l'opposizione è pronta, ma è ovvio che il governo non è pronto. Dovrebbero annunciare le loro tabelle di marcia per un processo di pace. Per cominciare, l'isolamento del signor Öcalan dovrebbe essere revocato, ha dichiarato Atimo Gullari. Il processo del 93, 95, 98 e più recenti colloqui di Oslo tra il 2013 e il 2015 hanno gettato le basi per una soluzione. La questione può essere risolta senza guerra, ha dichiarato il membro del comitato centrale del PKK Nedim Seven all'agenzia curda Firat News, confermando tuttavia lo scetticismo del partito sulle reali intenzioni turche. Sfortunatamente lo Stato turco e i suoi rappresentanti hanno utilizzato questi processi per i propri interessi di potere e hanno agito non per risolvere un problema vecchio di un secolo, ma per mantenere il potere. Anche Karailana ha criticato l'approccio turco. Erdogan dice di sostenere l'appello di Bahçeli, eppure in Rojava sul confine fino a Tabka, passando per Jarabulus, c'è un fronte di guerra e contro i curdi lo Stato turco sta usando tutte le possibili tecniche. Secondo Karailan, un messaggio da parte di Öcalan sarebbe senza dubbio un inizio molto importante, ma non sufficiente se non seguito da un cessate il fuoco bilaterale. Oggi a Zap i soldati dello Stato turco e i nostri compagni stanno combattendo a 200 metri di distanza, ma potrei andare a dirgli di deporre le armi? Il passaggio successivo, linea rossa più volte esplicitata da Karailan e Seven, potrebbe essere il rilascio di Öcalan, così che possa discutere il disarmo direttamente con i militanti del partito, magari in un congresso. non siamo amanti delle armi, siamo amanti della libertà e della democrazia, della vita equa, ha concluso il comandante della guerriglia. Se queste condizioni si realizzeranno, non ci sarà senza dubbio più bisogno delle armi. Quindi questo è l'articolo oggi sul manifesto.
E adesso vi rimandiamo un intervento raccolto questa settimana del responsabile dell'ufficio della cultura curda in Italia, un intervento che è un appello alla partecipazione alla manifestazione di oggi.
Buongiorno Ilmaz.
Buongiorno Simonetta.
Ah, benissimo, guarda, come rappresentante della cultura curda qui in Italia ti ammiriamo molto e vorremmo che al margine della trasmissione sul Tribunale Permanente dei Popoli tu possa darci una tua considerazione, ma soprattutto un invito alla manifestazione di sabato.
Sì, molto sì. Grazie.
Disponibile? Oh, vai.
Sì, sì, certo. Grazie mille a Ragion Rossa e a voi, perché quasi una settimana fa compagni e compagni di Rojava, anche Tribunale Permanente, Fondazione Lelio Basso e con tante diverse associazioni come Giuristi Democratici, ho organizzato una tribunale permanente per il crimine che Turchia ha fatto in Rojava. Se sapete, qualche anno fa anche è successo stessa cosa per Kurdistan turco, Bakur, in Parigi. Abbiamo visto che durante la guerra, sia in Turchia sia in Siria, purtroppo Stato turco ha fatto tantissimi le cose di crimine e guerra, e ancora continuo questa cosa. Per fermare tutti questi crimini, per fermare il conflitto, per creare una pace, un sistema di convivenza, fratellanza con tutti i popoli, allora è da anni che lottando il presidente Öcalan, anche il nostro movimento, il punto che siamo arrivati, come sapete, ogni anno 15 febbraio, anniversario di rapimento del nostro presidente Öcalan da ambasciata Grecia, da Kenya, portato in isola di Imbrali, carcere di Imbrali, 26 anni che in carcere, 15 febbraio anniversario. Per questo, come Movimento Popolo Curdo, abbiamo deciso fare in Europa qualche grande manifestazione per la liberazione di Öcalan, anche trovare una soluzione, una pace per tutti e quattro parti Kurdistan, specifico Kurdistan Nord, Bakur in Turchia, Rojava in Siria, e così fermare il conflitto. Noi 15 febbraio alle 2:30 siamo a vicino metro Circo Massimo, concentrazione alle 2:30, e dopo faremo un corteo verso Ararat, stesso data e ora. Anche abbiamo a Milano un corteo, piazzale Cairo, alle 2:30. Speriamo che questi tutti e due cortei, da anni che compagni e compagni, sindacati, associazioni, centri sociali, movimenti femministi, ecologisti che appoggiano la lotta curda, partecipano anche questi due cortei, perché secondo me questo anno per noi è un anno finale, sia per una soluzione politica per Rojava, per Bakur in Turchia, anche per la liberazione del presidente Öcalan, perché noi aspettiamo che massimo fra 10 giorni che il presidente Öcalan con compagni e compagni detenuti politici farà una videochiamata, una dichiarazione, un appello per la pace, per far finire il conflitto e portare avanti un progetto politico pacifico per soluzione del problema curdo, sia in Rojava sia in Turchia. Speriamo che riusciamo a fare tutte queste cose. Per quello, fino ad ora chi ha appoggiato nostra lotta, invitiamo per andare insieme, per camminare insieme verso finale la liberazione di Öcalan e anche una soluzione per Kurdistan.
Ti ringrazio per questo intervento. E noi da questi microfoni pure rinnoviamo l'invito a questo sabato alle ore 14:30 alla manifestazione che si riunirà a Circo Massimo. Grazie anche che ci hai aiutato, perché non ci ricordavamo dov'è che finisse, quindi arriva ad Ararat, giusto?
Sì, sì. Andremo lì faremo una qualche intervento, anche faremo una cena lì.
Ok, c'è pure la scena.
Perfetto, allora noi rinnoviamo l'invito e ti salutiamo.
Ciao, ciao, grazie.
Molto grazie.
Ciao.
Buona giornata.
Grazie a te, ciao.
Ciao.